Hello world. Questo è Noise About Design.
Questo podcast lo registriamo insieme a una persona che ho conosciuto qualche anno fa, sempre a Woodroom. In un workshop che tenemmo io e l'allora mio socio Emanuele, questa persona ci fece una dichiarazione che lì per lì sembrò al limite dell'eliminatorio. Suonava più o meno così. Al momento ancora non facciamo delle cose insieme, ma sono sicuro che da oggi in poi qualche cosa del genere succederà. Bene, questa persona ci ha azzeccato, è successo, stiamo facendo sempre più cose insieme. Il disclaimer è che siamo partner di business, ma oltre a essere partner di business e un amico, è anche uno dei designer più bravi che conosco, soprattutto su alcune specificità che ci racconterà durante questa intervista. Oggi è il turno di Francesco Stagno dal Contres. Ciao Francesco, benvenuto in Noise About Design. Come va?
Ciao Carlo, grazie per l'invito. Va molto bene dall'assolata Sicilia. Il clima è sempre estivo e d'estate è ancora più caldo, quindi va tutto bene.
Ma ci vuoi raccontare meglio tu chi sei?
Ho 41 anni, sono sposato e padre di 3 maschietti. Sono UX lead e fondatore di una boutique agency, passami il termine, si chiama IDIB Group. Mi piace chiamarla boutique agency perché siamo piccoli piccoli e ci confrontiamo con realtà sempre più grandi. Ho cominciato a lavorare nel mondo dell'informatica da piccolissimo, da quando avevo circa 13 anni. Ho cominciato come sviluppatore di videogiochi. Allora si bazzicava un pochettino nell'ambito della programmazione con il Commodore 64, l'Amiga e macchine di questo tipo. E con un salto temporale che mi ha portato a completare degli studi legati al mondo dell'informatica. Quindi si arriva al 99, quando ho cominciato a lavorare presso l'Università degli Studi di Messina, presso un centro interdipartimentale, come responsabile dei servizi digitali. E da là è cominciata la mia ascesa nel mondo del project management e della user experience. Nel 2007 comincio a lavorare come UI designer negli Stati Uniti e da lì ho cominciato a effettuare delle consulenze presso dei college e delle università dell'Illinois, e il passo dagli Stati Uniti dalle università, dalle consulenze universitarie all'ambito corporate è realmente breve. E da qua quindi arriviamo a quelli che io chiamo i tempi moderni. Nel 2010 creo l'agenzia IDIB Group, cominciando a lavorare appunto prevalentemente con gli Stati Uniti. E circa 4 anni fa ho cominciato anche ad affacciarmi alle realtà nazionali, che più o meno coincide nel periodo in cui ci siamo conosciuti, Carlo.
Ok, diciamo la storia è pregna di episodi e in parte ci hai raccontato come sei arrivato a fare la UX con un po' di aneddoti e anche pezzi di storia personale. Una cosa che volevo capire, perché poi arriviamo al cuore della questione, che ha a che fare, piccolo spoiler, col Giappone. Che cos'è per te la UX?
La UX è una sorta di benedizione che si accompagna a una maledizione. È un po' vedere le cose per quello che sono, quindi vedere la realtà che ci circonda, il servizio e il disservizio, sia nelle cose grandi che nelle cose piccole, no? Io spesso la definisco in modo semplice come qualcosa che accade a qualcuno. E quando intendo qualcosa, intendo le cose, le operazioni più semplici, no? Comprare un paio di scarpe, scaricare un'app, aprire un conto corrente, trovare una babysitter, chiamare un taxi, non so. A qualcuno che posso essere io stesso, oppure una categoria ben precisa, di padri, un ragazzo, un neonato, un dottore. In realtà anche un cane, un animale, come nel caso della user experience di una clinica veterinaria, dove appunto si facevano delle ricerche e dei testing, includendo anche i cani, come utenti del servizio finale. E personalmente appunto ritengo che la user experience e il mio lavoro sia quello di soddisfare le specifiche richieste delle persone nel modo più semplice ed elegante che si possa, attraverso la creazione di prodotti e servizi facili da usare.
È tutto interessante, sembra un po' una, come dire, selling promise, no? Una unique selling proposition. Prima però mi hai detto un paio di cose che mi hanno colpito, che so ovviamente abbastanza bene, anche perché adoro quella terra, ma più nello specifico, perché siamo abituati ad avere a che fare con agenzie che lavorano in Svizzera, o a Milano, o in Germania, o fino anche a Roma, se vuoi, ma anche a Napoli, eccetera, eccetera. Pochissime che conosco, ne enumererei un paio, non di più, la tua compresa, lavorano dalla Sicilia. Che significa lavorare dalla Sicilia? Che differenza c'è rispetto a lavorare altrove?
A me piace citare sempre Pino Caruso, che è un attore e scrittore che trova le sue origini appunto in Sicilia. E lui diceva che in Sicilia, quando facciamo qualcosa, o lo facciamo in grande o niente. Ed ecco perché spesso non facciamo niente. Questa è una delle frasi col quale mi piace cominciare i miei interventi, soprattutto quando sono fatti in Sicilia, no? E effettivamente la mia è una storia fatta di sfide, perché lavorare stando in Sicilia, mi rifaccio al periodo in cui ho iniziato, quindi nel 2010, con aziende americane, vuole dire accettare in realtà diverse sfide e anche qualche compromesso. Il primo fra tutti ovviamente è avere a che fare con il territorio in sé. E quindi negli Stati Uniti sei apprezzato un pochettino per quello che fai, e in Italia nel 2010 faticavi addirittura a spiegare che non facevi siti web. Lo fatichiamo anche oggi in realtà, però allora era ancora più complicato. Oggi per fortuna le operazioni di evangelizzazione portate, come quella che porti avanti anche tu Carlo, sono ovviamente fondamentali e chiavi per questo territorio. E quindi tra le sfide forse la più incalzante è quella nel reperimento delle risorse. Al tempo lavoravo a progetti anche di una certa dimensione, abbiamo lanciato insieme a una società statunitense, su un progetto di una società statunitense, il primo social network rivolto al mondo dell'educational, col quale abbiamo vinto diversi premi nel 2012, che ha trovato terreno fertile negli Stati Uniti, ma che è stato interamente realizzato, progettato e sviluppato qua in Sicilia. E al suo tempo il problema è stato appunto il reperimento delle risorse umane. E questa è stata una difficoltà che nel campo del allora user interface design, user experience, quindi nel campo della progettazione, ho risolto mettendo mani direttamente al training, quindi a insegnare, a condividere ciò che io avevo appreso e stavo apprendendo negli Stati Uniti con dei colleghi e delle persone che avevano una determinata predisposizione qua in Sicilia. Quindi tutto ciò che oggi IDIP Group produce e tutto ciò che IDIP Group progetta lo fa dalla Sicilia con risorse siciliane. Questa è una cosa che in qualche modo mi riempie di orgoglio, fatta eccezione ovviamente con partner di eccellenza quali siete voi, no?
È molto figa questa cosa qui, soprattutto del fatto che sei voluto testardamente rimanere in Sicilia. Mi piace citare anche il fatto che ci sta un sacco di competenza in quel posto lì. Una delle tappe del tour che abbiamo fatto con più partecipanti ever è stata quella fatta a Catania, e anche quella a Messina non è andata affatto male, il che significa che c'è fame di contenuti di questo tipo qua e anche competenza per comprenderne il valore. E questa cosa mi piaceva sentirla raccontare, perché appunto se no ci raccontiamo sempre la storia che le cose fighe succedono a Milano, a Torino, a Roma. Non è così, le cose fighe succedono dove ci sono le persone che le fanno succedere, e le persone che le fanno succedere a volte sono testarde da voler rimanere dove sono. Questo è un po' il tema. Ma a proposito di stradaggine, a proposito di cose fighe e a proposito di cose strane, abbiamo fatto recentemente una cosa assieme, in Germania, tra l'altro, però lì ho scoperto, e non è che l'ho scoperto, è stata un'epifania perché lo sapevo già, che eri un patito e un praticante delle arti marziali, che tu hai a che fare con i ninja. Raccontami meglio sta roba, perché non la so bene.
In maniera del tutto casuale, ho cominciato a praticare il Budo Taijutsu, che è un termine che fa riferimento a tecniche di combattimento che si basano sui movimenti del corpo, all'interno di un'associazione internazionale che si chiama Bujinkan. Questa associazione internazionale è una delle poche al mondo a vantare un caposcuola, chiamiamolo, un maestro vivente. Si chiama Masaki Atsumi, vive in Giappone, ha 87 anni e ancora oggi insegna, che è una bellezza.
Oh, buona salute, si dice a Roma.
Esattamente, buonissima salute. La cosa veramente interessante di questa arte marziale è che è un'arte marziale tradizionale, non prevede quindi competizioni sportive, e viene dai campi di battaglia del periodo feudale giapponese. E questo ha avuto una grande influenza nel modo in cui io progetto e intendo il design, anche se l'ho capito solamente con il tempo, per due motivi. Il primo, perché ogni anno viaggio in Giappone e il Giappone è un ricettacolo di eccellenti esperienze utenti e servizi progettati con la massima efficienza. E il secondo invece è strettamente legato proprio alle tradizioni e agli insegnamenti che ricevo in Giappone, che ho ricevuto in Giappone negli anni, che hanno creato nel modo in cui progetto dei capisaldi che ancora oggi cerco di attuare e tenere in grande considerazione.
Molto molto interessante questa cosa. Un po' intanto grazie di aver condiviso con noi per la prima volta questo tipo di spaccato della tua vita, nel senso che non era ovvio che succedesse, e mi sento di doverti ringraziare anche a nome di chi ti ascolterà, se lo troverà interessante come credo. Mi viene in mente un commento da fare rispetto alla ibridazione di culture, che in questo caso fa parte un po' dell'astrazione di un concetto che ci hai raccontato, cioè hai unito quella che era il tuo portato culturale della terra in cui sei nato, hai vissuto, ti sei formato come essere umano fino anche adulto a un certo punto, e poi ci hai messo una cosa che hai imparato andando a visitare un'altra cultura con altri principi, altre modalità, e le hai mischiate, ibridate, cercando di prendere un po' spunto da quello che c'era. Sta cosa funziona un sacco. Io ho imparato tantissimo a un progetto che ho fatto a Beirut qualche anno fa, seppure per 3 giorni, letteralmente, però ancora mi porto appresso le lezioni imparate da quel tipo di esperienza lì. Ed è figo perché in questo periodo storico particolare, mi viene da dire, non c'è moltissima attenzione rispetto all'ibridazione delle culture, per usare un eufemismo, insomma, quindi mi fa piacere dirlo.
Quello che hai appena detto mi porta alla memoria sicuramente un aneddoto, che è quello relativo alla mia prima visita in Giappone. Quando sono tornato da questo primo allenamento, allora avevo iniziato a praticare da poco più di un anno, e il mio maestro qui in Italia mi chiese di raccontare un po' come era andata questa esperienza. E io mi ricordo che gli dissi una cosa che ancora oggi confermo, ed è che io in Giappone ho trovato un Francesco completamente diverso rispetto a quello che è qua in Europa, in Italia, in Sicilia. E ogni volta che vado in Giappone, quel Francesco mi racconta un pezzettino di storia in più, mi fa vedere quel qualcosa in più che io mi porto indietro a casa in Italia, e che rappresenta per me un momento di crescita. E questo mi porta a un secondo ragionamento. Un designer che non viaggia per un qualunque motivo, anche per vacanza, e che non si lascia coinvolgere dalle culture che va a visitare, è un designer che ha perso, sta perdendo un pezzo di un'esperienza importante.
Prima però mi hai detto che sostanzialmente per la UX in Giappone ci sono tanti esempi virtuosi comunque da prendere in considerazione. I più famosi magari sono quelli che abbiamo visto tante volte in giro, quello delle toilette che includono super tecnologiche, bidet e altre fantastiche amenità. Ma ci sono degli altri esempi che puoi farci, da cui prendere spunto?
Sì, la risposta è ovviamente sì, ne ho a bizzeffe di aneddoti e storie ed esempi da questo punto di vista. In realtà proprio da quest'anno avevo anche provato un po' a documentarli. Hai parlato per esempio dei bagni, non è solamente la funzione tecnologica, diciamo, legata all'igiene personale, ma una delle cose simpatiche che ho scoperto proprio durante gli ultimi viaggi è l'ormai diffusa anche opzione tecnologica di aggiungere dei rumori di background che possano coprire ben altro tipo di rumori. In realtà quelli che sono dei veri e propri ricettacoli, dal mio punto di vista, sono le stazioni e le linee ferroviarie del Giappone. Una delle cose che subito salta all'occhio sono per esempio anche i vagoni riservati alle donne. Questo è un problema che il Giappone ha dovuto affrontare negli anni passati, quello delle molestie alle donne sui treni, e che ha affrontato creando dei vagoni riservati alle donne in determinati orari, che sono ben segnalati da anche qua delle segnaletiche verticali sul pavimento con indicazioni. Legata molto ovviamente a un problema culturale, quindi loro come hanno risolto il problema nel momento, certo, in cui si è manifestato. Ti volevo raccontare questo aneddoto che forse non ti avevo mai raccontato prima. Per fortuna un ragazzo che faceva parte del nostro gruppo ha dimenticato uno zaino su uno dei treni. Ora, la fortuna è ovviamente la mia, che ho potuto documentare ciò che è successo in quel momento. Purtroppo la sfortuna è stata un po' sua, però è una storia a lieto fine. In realtà aspettavo da diversi anni questa occasione, perché tutti mi avevano parlato dell'integerrima eticità che aleggiava nei treni giapponesi, e che quindi qualunque cosa tu avessi mai dimenticato su un treno giapponese l'avresti ritrovata alla stazione dopo o qualcosa del genere. Ciò che in realtà è successo è che noi siamo scesi dal treno, il ragazzo che era con me, dopo circa 5 minuti, mentre ci stavamo spostando su un altro treno, ha palesato la mancanza dello zainetto, e io l'ho accompagnato al gabbiolo, diciamo, dove c'era il presidio del, chiamiamola, polizia di stazione. E loro erano assolutamente preparati a questa evenienza e hanno uscito un vademecum plastificato di circa una ventina di pagine, tradotto in moltissime lingue, tra le quali l'inglese, completamente ad immagini, quindi illustrato, che hanno utilizzato per comunicare con il mio amico e raccogliere tutti i dati necessari al reperimento dello zainetto. E questa cosa, dal mio punto di vista professionale, è stata un'esperienza meravigliosa, perché ho potuto constatare come con niente sono riusciti a recuperare un problema e a supportare un utente nel momento in cui si era manifestato un problema anche di una certa rilevanza. La morale della favola è che lo zainetto è arrivato in stazione dove ci trovavamo dopo circa un'ora di tempo.
Ma mi viene in mente questa mattina, a proposito dei serendipiti, che ho preso la metropolitana a Roma. Lo so, se parlo di metropolitana a Roma è facile fare ironia, però come diceva Rocco Smitherson, sono sempre 50 punti sparati sulla Croce Rossa, e quindi perché toglierceli? In metropolitana a Roma questa mattina c'era gente che si muoveva a caso, che stazionava a caso sulle banchine, e che mi immagino l'albero di zainetti che sarebbe cresciuto lì dove una persona avesse dimenticato, e quindi, insomma, diciamo, non esattamente la stessa identica esperienza del Giappone. È vero, vabbè, parlo sempre male di Roma, però insomma è facile in questo periodo, soprattutto sulla metro. Ma in ogni caso, torniamo un attimo a noi e torniamo un attimo al Giappone.
Ci sono diverse cattive esperienze che sono legate alle pulsantiere, per esempio, degli ascensori. In Giappone stanno molto attenti alla progettazione anche di queste esperienze, rendendo chiara la distinzione tra tasto ed etichetta, per esempio, rendendo accessibili i tasti per chiamare gli ascensori dal punto di vista dell'inclusione. Quindi, per esempio, c'è una pulsantiera per chi non ha l'altezza necessaria a raggiungere la normale altezza dei pulsanti, per esempio persone su sedie a rotelle. Ma la cosa che quest'anno mi ha fatto gridare al miracolo è un problema di cui io soffro estremamente negli Stati Uniti. Ho cominciato a vedere nelle pulsantiere di tutti gli ascensori, di parte degli ascensori in Giappone, una piccola etichetta che diceva: per favore tocca questo punto prima di toccare la pulsantiera per prevenire le statiche, le scariche elettriche.
Questa non me l'aspettavo proprio. Io ti chiederei, prima di tornare al ninjutsu come da topic del podcast, anche di condividerci però un esempio brutto, fallimentare della UX in Giappone, altrimenti sembra che siamo nella patria in cui tutto è perfetto. Ci sarà qualcosa che faranno male questi, no?
E allora, pensandoci, è il loro essere totalmente dipendenti dalle regole che ti impongono. E questo vale tanto nelle regole sociali, dove diciamo non posso entrare perché sono talmente tante che meriterebbe un discorso a parte, quanto nella praticità. E ti voglio fare un esempio. In Giappone vanno ovviamente di moda, comunque sono molto utilizzati, i menu fotografici. Ciò che vedrai nelle foto del menu è ciò che poi di fatto ti ritroverai nel piatto. Ovvero, se tu nella fotografia hai un hamburger con 17 patatine, è altamente probabile che quando ti arriverà il tuo piatto con l'hamburger avrai 17 patatine disposte esattamente come nella fotografia. Per esempio, un mio amico voleva ordinare, c'erano due belle fotografie di coppe di gelato, una con due palle di vaniglia e una con due palle di cioccolato, e lui voleva ordinare una coppa con una palla al cioccolato e una palla alla vaniglia, e il cameriere si è assolutamente rifiutato per più di 10 minuti di fare questo mix, cosa che da noi in qualche modo è quasi normale. Cos'è successo alla fine? Lui ha ordinato due coppe di gelato, gli ha chiesto garbatamente di aspettare, gli ha mischiato il gelato di fronte e gli ha spiegato che era così che lo voleva. E lui, il cameriere, era imbarazzatissimo, perché questa è una totale violazione in qualche modo della regola. E quindi forse da questo punto di vista c'è questa estrema rigidità nel rispetto delle regole che in qualche modo può influenzare ovviamente le esperienze che viviamo, soprattutto noi occidentali in Giappone.
Deve essere stato abbastanza spiazzante per un siciliano, che comunque è un italiano, e come italiani siamo abituati a improvvisare dinanzi alle
Esattamente.
Cose, avere a che fare con una rigidità tale per cui non si può fare uno e uno delle palle del gelato. Torniamo un attimo invece al ninjutsu. Che cos'è che ti influenza tanto? In che modo ti influenza?
Allora, il binomio ninjutsu vita l'ho cominciato a percepire dopo circa 6-7 anni di allenamento. Come io mi sentivo nella vita praticavo, come io praticavo mi sentivo nella vita. Il taijutsu ha influenzato sicuramente il mio modo di apprendere e praticare. C'è una frase, chiamiamola una parola, che in realtà è formata da tre, che è shu ari. Noi facciamo riferimento alla memoria del nostro corpo, soprattutto. Una memoria che nei primi anni di pratica delle arti marziali si va a riempire con, chiamiamole, tutti i fondamenti e le tecniche di base. Quello che succede è che queste ripetizioni generano il rischio dell'abitudine, che a sua volta può generare una noria che potrebbe essere l'anticamera della crisi. questo spiega perché tanti praticanti di arti marziali che iniziano con estremo entusiasmo, spesso dopo 5 anni, 3 anni, ma anche un paio di mesi della stessa, tra virgolette, solfa, abbandonano la pratica e lo studio delle arti marziali. Perché vedendosi fare lo stesso movimento per 6 mesi, 7 mesi, 8 mesi, 10 mesi, 1 anno, 2 anni, 3 anni, dicono, beh, io qua non sto imparando niente. In effetti, no. Siamo nella prima parte dell'apprendimento, che è Shu. Una volta quindi che è consolidata questa memoria, quello che bisognerebbe fare è buttarla via per poi ricordarsi dove la si è messa, quindi metterla da parte, affinché questa non rappresenti un ostacolo al nostro processo di apprendimento. Quindi si passa alla parte A, in cui noi rompiamo le tradizioni, abbiamo appreso i fondamenti, adesso rompiamo le tradizioni e cominciamo a fare variazioni nella forma, per arrivare alla parte RI, che è la parte trascendentale, la rottura della forma in tutti i sensi, quindi muoversi in modo naturale, trascendere dalle tecniche e quindi anche dal piano fisico. Ora, a questo punto la gente probabilmente si starà annoiando perché pensava, ok, non è una pensavo di sentire un podcast che avesse a che fare col design, invece mi sto assorbendo una lezione di arti marziali. In effetti, se noi però ci pensiamo solo un attimo, il modo in cui apprendiamo anche il design stesso, anche a fare il lavoro che dobbiamo fare, passa prima attraverso una fase di apprendimento di tutti i fondamenti. Chiamali basi, chiamali studi universitari, chiamali master, chiamali libri, chiamali come vuoi, chiamali pattern, voglio apprendere quanti più pattern possibile, perché più ne so, più li posso utilizzare. Prendiamo il pattern come esempio per un attimo. Ecco, l'apprendimento di 100.000, 200.000, 100, quello che è pattern, ci porta ad avere una libreria importante che possiamo spenderci nel nostro lavoro. Però usare un pattern asetticamente può non bastare. A un certo punto dobbiamo crescere, ecco che arriva al livello A. Dobbiamo rompere le tradizioni e i fondamenti che abbiamo appreso per arrivare a variare quel pattern al fine di creare una nuova esperienza. Una volta che ciò che stiamo andando a fare lo reiteriamo tante volte, prendiamo il pattern, lo trasformiamo in qualcosa di diverso, creiamo una nuova esperienza, prendiamo il fondamento, lo trasformiamo in qualcosa di diverso, creiamo una nuova esperienza e reiteriamo, e reiteriamo, e reiteriamo, in alcune persone questa routine diventa trascendentale. Cosa vuol dire? Che lo fanno in modo estremamente naturale. Ed ecco che nascono i vari Steve Jobs, piuttosto che, non so, Mark Zuckerberg o altri designer o sviluppatori o gente che ha lavorato nel campo dell'innovazione. Loro lavorano, Steve Jobs vedeva il mondo su un piano trascendentale, lo vedeva su faceva quello che ha fatto in modo del tutto probabilmente naturale, perché in maniera implicita è passato anche lui attraverso questo percorso.
Recentemente mi è stato consigliato un libro che era Lo Zen e il tiro con l'arco. Un filosofo di nome Yugen Herrigel racconta della sua pratica di avvicinarsi all'arte del tiro con l'arco in Giappone, che è un modo diverso di utilizzare l'arco rispetto a quello a cui siamo abituati all'europea, e per europea intendo dire alla Robin Hood, giusto per capirsi. Ecco, lì racconta la storia del suo modo di, come dire, praticare l'arte, in cui ha compreso la tecnica e, nonostante fosse perfettamente in grado di conoscere la tecnica, il suo maestro non era assolutamente contento del risultato, perché gli raccontava che doveva dimenticarsi della tecnica. Ecco, mi è fatto venire in mente un po' questa cosa, non vi voglio spoilerare il libro, leggetelo perché è molto carino. Vi racconta un po' di cose che succedono quando si lavora più con l'istinto che con la razionalità, se volete, o con il non pensare e il dover fare qualcosa. Ma al di là di questa, come dire, divagazione del tutto filosofica e trascendentale, mi sono un po' ritrovato in questa cosa che raccontavi tu sul ninjutsu. Non so, magari è una scemenza, magari ci sta dentro. Tu che ne pensi?
ci sta totalmente dentro, soprattutto questo discorso che tu hai appena fatto del lavorare in modo del tutto naturale, senza pensare, fare qualcosa senza farla. Questi sono dei cardini delle arti marziali che studio, no? Sono la parte più complessa, anche un po', se vuoi, la parte esoterica, perché quando qualcuno cerca, quando un istruttore, un maestro ti dice dai un pugno però che non sia un pugno, fai qualcosa però non fare niente, cioè tu lo guardi e dici eh? Come? Quando? E poi più vai avanti, più impari a leggere tra le righe e a vedere i movimenti, più capisci che queste cose si possono fare. Perché non solo si possono fare nelle arti marziali, quindi su un piano totalmente e puramente fisico, ma anche su un piano anche su un piano mentale, anche su un piano progettuale, no? Una delle frasi, per esempio, parlando appunto di progettazione, che ho anche sul sito internet della nostra agenzia, è Vampenfugio. Vampenfugio sta per 10.000 cambiamenti, nessuna sorpresa. E se tu ci pensi, alla fine è un po' la base dei test di usabilità, mettiamola così.
Il primo dei collegamenti mentali che ho fatto quando parlavi di questa cosa del fare qualcosa senza pensarci è stato l'ovvio titolo del libro di Steve Krug, Don't Make Me Think, non mi fare pensare.
Esattamente.
Questi principi, come li riportiamo nell'ambito della progettazione? Qual è il tipo di insegnamento o arricchimento che questo tipo di discipline ci possono dare nell'ottica del lavoro che facciamo?
Ottima domanda. Le risposte condizionate sono tutte quelle risposte, quindi, che vengono date in funzione di una determinata azione, no? Io cerco di darti uno schiaffo, tu che cosa fai come prima cosa? Boh, ti abbassi, alzi le mani, anche se non hai fatto arti marziali, giusto?
Tendenzialmente, sì.
Queste sono tutte una serie di risposte fisiche, quindi riportate su un piano fisico, che però vengono da condizionamenti mentali, non so, il principio di conservazione, ok? Lo studio di queste risposte condizionate è il modo in cui si possono sfruttare a vantaggio di una corretta progettazione, possono essere un anello di congiunzione tra lo studio di arti marziali e le buone pratiche di design. Questo, per esempio, è anche uno dei motivi per cui noi abbiamo accolto a braccia aperte all'interno del nostro gruppo Donatella, che è una psicologa che si è voluta votare alla user experience, come tu sai, che conosci bene, no?
Non spoilerare i prossimi ospiti del podcast.
Ok, taccio e non dico assolutamente niente al riguardo, se non che la psicologia, come tutti gli operatori del settore sanno, è un potente strumento per comprendere gli utenti. Un'altra cosa che mi viene in mente immediatamente, no? Così è il principio di base delle arti marziali, il famoso non combattimento, no? Dobbiamo evitare il combattimento. E ho capito, tu studi arti marziali e devi evitare il combattimento. Com'è questa storia? Al mondo esistono diversi tipi di persone. Come facciamo a relazionarci con una varietà così grande, no? Di combattenti, di utenti, chiamiamoli, cominciamo a fare un parallelismo. Dal mio punto di vista, il segreto per relazionarsi è sicuramente lasciare che loro facciano tutto quello che vogliono e semplicemente controllarli. Il controllo, dal mio punto di vista, è come mi è stato insegnato, è l'arma più forte che ci possa essere sia nelle arti marziali che nella vita che nella progettazione. Se tu ci pensi solo per un attimo, senza allungarci troppo nella discussione, se c'è un diverbio tra due persone, se tu hai un alter ego con un'altra persona che in qualche modo vuole sopraffarti in maniera fisica, in maniera mentale, in maniera psicologica nella vita, se tu riesci a controllarlo in qualche modo, no? Allora riesci anche a evitare il combattimento. Se riesci a evitare il combattimento, hai già vinto. Quindi chi trolla, vince. E questo è vero nelle arti marziali come è vero in qualunque altro campo, se ci pensi, no?
Diceva anche il famoso spot della Pirelli: la potenza è nulla senza controllo.
Esatto, esatto. Una volta che prendiamo coscienza un po' di questa abilità, riusciamo anche a creare noi le opzioni verso il quale dirigere i nostri utenti, verso il quale dirigere il nostro avversario. È complicato, è complesso, se no non esistevano né gli artisti marziali di un certo spessore, ma neanche i designer, in cui bisogna andare a intaccare determinati processi. È fondamentale la presenza del design, no? Perché è quello che ci in qualche modo aiuta a garantire il controllo. Garantire il controllo in qualche modo porta alla realizzazione di buone esperienze, di buoni prodotti, di buoni servizi.
Io me la sto interpretando un po' come un dobbiamo essere in grado di guidare, facilitare o seguire tutto quello che è il processo dall'inizio alla fine, che è una cosa diversa dall'atteggiamento autoritario del controllo di ogni singola cosa di cui parlavamo anche prima rispetto agli atteggiamenti della cultura giapponese. Rigidità e un po' difficoltà di reagire in qualche modo a uno stimolo diverso.
Benissimo Carlo, sei già cintura almeno marrone, perché non è ovviamente, non stiamo parlando di diventare i nuovi Cambridge Analytica, no? Il controllo è risiede proprio nell'essenza del bump and fuglio. 10.000 cambiamenti, nessuna sorpresa. Il mio sistema non si fa sorprendere da ciò che l'utente può fare o ciò che lui, quali sono i suoi bisogni e quali sono le pratiche che io ho messo in campo per soddisfare tali bisogni. Quindi bump and fuglio è appunto un'estensione di questo che è il controllo, e che non deve essere inteso con quella rigidità o con quella austerità che a volte, soprattutto nella società moderna, la parola controllo ci porta a pensare.
Ecco, se dovessimo cavillare, perché io adoro cavillare sulle parole, piuttosto che controllare, mi piacerebbe che si ricordasse come essere in controllo, cioè nella capacità di, no? Essere presenti, focalizzati e in grado di dare una risposta.
Reagire.
Esatto, reattivo, ma neanche reattivo, perché poi la reazione è sempre una cosa che succede quando ricevi uno stimolo, anche a volte prevederla.
Esattamente.
Ma sapere esattamente di che cosa stiamo parlando o da dove arriverà al prossimo
esattamente
punto.
Esattamente, l'ho detto, cintura marrone accreditata.
Va bene, io su questa cosa vado a prendere il kimono, perché direi che si è fatta una certa.
E ok.
Siamo arrivati a un punto piuttosto interessante della questione. E ti direi, Francesco, c'hai un'ultimissima cosa che vuoi raccontare ai nostri ascoltatori, che stiamo bombardando di cose che riguardano la privacy, oppure gli ospedali, o non so, i dati, insomma un sacco di roba diversa. Gli vuoi raccontare qualcos'altro di tutte queste divagazioni più o meno off topic che abbiamo trattato oggi?
Ma in realtà vorrei cercare, anche se non mi compete, vorrei cercare di lasciare un pensiero da buon padre di famiglia, che è un po' un errore che nasce un po' da errori che io ho fatto in passato e che sono spesso e volentieri anche legati al mio territorio. Ed è l'arte di dire no. A volte imparare a dire no affinché si possa aprire una porta ancora più grande dopo, lasciarsi in qualche modo coinvolgere da esperienze migliori. Questo mi viene da pensare soprattutto dopo aver visto tante startup, tanti freelance, tanti piccoli imprenditori qua in Sicilia accontentarsi e piegarsi un pochettino a delle logiche di mercato che in qualche modo posso anche capire, ma non accetto.
Guarda, mi trovi d'accordo, molto d'accordo, nel senso che, ad esempio, una cosa che mi è capitata più volte è stata quella di, pur essendo invitato a delle gare, adesso mi daranno dell'idiota. Dal punto di vista imprenditoriale, fate pure, ci sta. mi è capitato di non rispondere alle gare, di non partecipare, perché non ce n'erano le condizioni e sarebbe stato un bagno di sangue più grosso di quel del beneficio. E in alcuni casi, a volte, non fare qualcosa è una scelta esattamente quanto farla, o farla a forza, insomma. Una scelta ce l'abbiamo quasi sempre, non ha molto senso non usarla in alcuni casi.
Ragazzi, che fate i designer? UI, UX, qualunque tipo di lavoro di consulenza legato alla progettazione. Dite no al design al chilo.
Francesco, le chiacchierate sono state sorprendenti, ma come dice la parola bump and fughio, 10.000 cambiamenti, nessuna sorpresa, ci siamo raccontati un sacco di cose e poi alla fine eravamo abbastanza allineati come punti di vista, eccetera, ma arricchiti da alcuni contesti diversi. Ti ringrazio un sacco di questa chiacchierata, è stata molto interessante e molto arricchente, appunto, e spero ti sia divertito pure tu come noi o come me.
È stato splendido, grazie sempre a te Carlo.
Grazie a te Francesco, buona serata e buone vacanze se ci andrai, oppure quello che sia.
Grazie, ciao, ciao a tutti.